Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Una rivalutazione della classificazione degli speech sound disorders in età pediatrica. Lascio subito la parola alla dottoressa Irina Podda.
A dicembre 2025 è stata pubblicata da Anna Bashivaya e miei colleghi una importante revisione della classificazione degli speech sound disorder. Questa review sostiene che i sistemi di classificazione degli speech sound disorder in età pediatrica più utilizzati, soprattutto quelli che si basano principalmente su giudizi uditivo-percettivi e sulla trascrizione tramite alfabeto fonetico internazionale, LIPA, presentino un problema di validazione sul piano dei dati reali. Ciò che i clinici percepiscono e trascrivono, infatti, potrebbe non rappresentare accuratamente ciò che il bambino sta effettivamente facendo. Gli autori definiscono il ground truthing come l'accertamento di ciò che è reale e accurato attraverso l'osservazione e le misurazioni indirette, piuttosto che tramite inferenze basate su assunzioni. Un punto centrale dell'articolo è che molti pattern di errore apparentemente fonologici possano di fatto derivare da vincoli allo sviluppo motorio dello speech, da compensi motori e da contrasti motori sottili, che spesso sono invisibili all'orecchio e sfuggono agli strumenti clinici standard, portando però a etichette di sottotipi che sono potenzialmente fuorvianti, per esempio quelle di disordine fonologico consistente o inconsistente. Perché una classificazione solo percettiva può essere fuorviante? Un punto centrale è che la percezione del parlato è plasmata dalla sintonizzazione alla lingua madre e dall'elaborazione categoriale, il cosiddetto ascolto nativo, che è ovviamente eccellente per la comunicazione, ma non per l'analisi fonetica fine. Di conseguenza la trascrizione può riflettere l'interpretazione del clinico più che essere una registrazione fedele degli eventi articolatori. Gli autori della review riassumono evidenze convergenti sui bias percettivi, per esempio il restauro fonemico, le aspettative, il priming, le influenze multisensoriali, e danno un avvertimento fondamentale. È facile confondere il livello della descrizione, gli errori osservati, con il livello della spiegazione, il processo sottostante che genera questi errori. Cosa aggiungono le evidenze strumentali e come ci si muove verso una terapia di precisione degli speech sound disorder? Gli strumenti moderni della fonetica strumentale e delle scienze motorie dello speech hanno affinato la nostra comprensione di come i bambini imparano a parlare e di conseguenza di come possiamo muoverci verso una terapia di precisione. Durante lo sviluppo, i movimenti di mandibola, labbra e lingua si differenziano e si affinano progressivamente lungo un continuum delle abilità motorie. Tuttavia, alcuni bambini mostrano una capacità motoria dello speech più limitata, che è caratterizzata da movimenti lenti, variabili, immaturi o inefficienti, in assenza di un chiaro danno neurologico. Le loro prestazioni possono collocarsi al limite inferiore della variabilità motoria tipica, così come succede per le difficoltà di coordinazione delle abilità grosso e fini motorie. In questi casi i bambini spesso adottano strategie di compenso, come serrare la mandibola e retrarre le labbra per stabilizzare un sistema instabile, oppure utilizzare il movimento mandibolare o il dorso della lingua per sostenere l'elevazione dell'apice linguale, oppure ancora eliminare consonanti finali in antifase nelle parole o nelle sillabe consonante-vocale-consonante a favore di un pattern consonante-vocale che è in fase ed è più stabile. Queste strategie possono essere facilmente scambiate per pattern di errori fonologici se ci si affida esclusivamente all'ascolto. Questo non sminuisce l'importanza della nostra percezione, della fonologia o l'influenza della lingua ambiente. Piuttosto, nella cornice concettuale dei sistemi dinamici, i sistemi motori, percettivi, cognitivi e linguistici sono profondamente interconnessi e molti pattern cosiddetti fonologici possono essere compresi meglio come effetti emergenti dell'interazione tra questi sistemi. È qui che entra in gioco la terapia di precisione. Questa integra molteplici fonti di informazioni, i giudizi uditivo-percettivi, l'osservazione visiva accurata e le misure strumentali, quando queste sono disponibili, al fine di descrivere il profilo unico di ciascun bambino e personalizzare il trattamento in base alle sue capacità motorie, ai punti di forza percettivi e ai bisogni cognitivo-linguistici, piuttosto che basarsi su etichette o sui solo pattern superficiali di errore. Le evidenze strumentali supportano il fatto che molti errori giudicati solo percettivamente sono in realtà contrasti nascosti, cosiddetti covered contrast, cioè produzioni che differiscono acusticamente e o articolatoriamente pur venendo trascritte come appartenenti alla stessa categoria. Per esempio, un bambino in cui le produzioni di s e sh sono trascritte sistematicamente come s può comunque produrre delle differenze acustiche misurabili tra le due, indicando la consapevolezza sottostante della loro distinzione fonemica. Un'implicazione clinica cruciale è che l'identificazione dei contrasti nascosti è rilevante, perché può predire l'apprendimento. Infatti, i bambini che mostrano già una conoscenza produttiva di un contrasto possono progredire più rapidamente e talvolta acquisire questi contrasti anche dal punto di vista percettivo, anche senza trattamento diretto. Perché gli screening orali motori normali non escludono necessariamente un coinvolgimento motorio. Gli autori dell'articolo sostengono che le comuni procedure di screening orale motorio includono molti movimenti non verbali e sono quindi poco adatte a rilevare limitazioni specifiche del controllo motorio dello speech. Per esempio, l'utilizzo del DEEP, il Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology, che è il test più diffuso nei paesi di lingua inglese per la valutazione dell'articolazione e della fonologia, utilizza un subtest con compiti orali motori che valutano in gran parte movimenti non verbali, peraltro molto grossolani, e di conseguenza l'applicazione di questo strumento in fase diagnostica non può escludere validamente il fatto che ci siano difficoltà motorie nello speech. Gli autori elencano per contro quali siano i comportamenti motori clinicamente rilevanti che possono passare inosservati, per esempio gli slittamenti mandibolari, le compensazioni adattive della mandibola, i movimenti linguali non differenziati e i contrasti motori nascosti. Riportano inoltre evidenze secondo cui comuni pattern di errori fonologici, per esempio la riduzione dei gruppi consonantici, la cancellazione della consonante finale, lo stopping, il gliding, di fatto possono associarsi sistematicamente a limitazioni nel controllo mandibolare, labiofacciale e linguale. La review fa una critica alla sottotipizzazione categoriale, in particolare al Model of Differential Diagnosis della DOD. La revisione sottopone a critica la logica e la base empirica utilizzate per giustificare i sottotipi stabili di speech sound disorder derivati da studi trasversali, come per esempio il Model of Differential Diagnosis della DOD. Gli autori sostengono che le stime di prevalenza dei vari sottotipi e le relative assegnazioni ai diversi sottotipi possano essere di fatto artefatti statistici del campionamento, che accadono quando i bambini vengono valutati in un singolo momento, nonostante il fatto che il funzionamento dello speech e la cognitività, per esempio le funzioni esecutive, di fatto cambino nel corso dello sviluppo. L'articolo osserva che persino il gruppo di Dodd e colleghi ha mostrato che i bambini possono di fatto cambiare classificazione nel tempo. Per esempio, possono essere riclassificati tra i 4 e i 7 anni. Questo a sostegno dell'idea che i sottotipi possano riflettere una fase di sviluppo piuttosto che essere categorie discrete di speech sound disorder. Vengono inoltre citati grandi dataset che suggeriscono che la maggioranza degli speech sound disorder idiopatici si risolve entro i 7-8 anni, spesso anche prima, mettendo in discussione la nozione stessa di sottogruppi categoriali duraturi. Gli autori della review rilevano inoltre un problema logico laddove il successo dell'intervento viene addotto come prova di una causa fonologica. Una critica centrale riguarda la fallacia dell'affermazione del conseguente. Anche se gli interventi fonologici, cioè gli interventi basati sui contrasti, risultano efficaci, questo non dimostra che la causa sottostante il disordine di quel bambino sia necessariamente di tipo fonologica o cognitivo-linguistica. Gli autori sostengono che la stimolabilità e la capacità del bambino di automonitorarsi e di correggersi possano essere invece tra i più forti predittori della normalizzazione e talvolta essere molto più informativi dell'approccio terapeutico specifico. Ne consegue la necessità di riformulare gli speech sound disorders e considerare gli errori come strategie di compensazione lungo un continuum delle abilità motorie dello speech. L'articolo propone che molti errori negli speech sound disorder riflettono un sistema motorio dello speech limitato o immaturo e che interagisce con vincoli fisici, fisiologici, cognitivi e funzionali durante l'acquisizione del linguaggio. In questa cornice gli errori possono essere visti come adattamenti compensatori che mirano a stabilizzare lo speech. Per esempio, un controllo linguale ridotto può determinare un aumento del movimento mandibolare e di conseguenza lo slittamento mandibolare può apparire come una risposta adattativa a un controllo linguale ridotto in alcuni bambini con speech sound disorder. Quali sono le raccomandazioni che emergono dall'articolo? Una prima raccomandazione è quella di adottare una cornice concettuale dimensionale anziché impiegare etichette rigide riferite a sottotipi di speech sound disorder. Gli autori raccomandano di superare il flusso di lavoro tradizionale che è basato su step successivi quale screening orale motorio di base più valutazione percettiva con trascrizione in alfabeto fonetico più selezione dei target secondo norme per l'età. Per il trattamento propongono di descrivere i punti di forza e i punti di debolezza attraverso più domini interagenti, quali la flessibilità cognitiva, la memoria di lavoro, le abilità percettivo-discriminative, la codifica e sequenzializzazione, il lessico e la differenziazione motoria dell'azione degli articolatori. Raccomandano esplicitamente di allontanarsi da etichette rigide, quale quella di disordine fonologico, e da una dipendenza semplicistica dalle norme per l'età, enfatizzando invece le abilità, la stabilità e la stimolabilità. Un'altra raccomandazione è quella di usare tutte le volte che è possibile la strumentazione della scienza dello speech per integrare l'ascolto esperto. Sostengono gli autori che l'accuratezza diagnostica percettiva categoriale rimane bassa anche tra valutatori esperti e che lo studio strumentale può rivelare strutture subfonemiche che l'ascolto non può cogliere. Notano inoltre la crescente accessibilità di strumenti quali l'ecografia portatile a costo relativamente basso oppure strumenti disponibili anche gratuitamente come per esempio il PRAT per l'analisi acustica. Una terza raccomandazione è la formazione, la riforma della formazione sistemica. Gli autori invitano i corsi universitari e la manualistica a includere lo sviluppo motorio dello speech, l'architettura cognitivo-motoria sottostante la produzione dello speech e la fonetica e tecnologia strumentale nella formazione di base, anziché relegare questi temi alla formazione continua opzionale post-base. Un'ulteriore raccomandazione è quella di mantenere gli interventi basati sui contrasti, ma di rinominarli e di indirizzarli con maggiore precisione. Propongono di non abbandonare infatti gli approcci cognitivo-linguistici basati sui contrasti, come per esempio l'approccio a cicli o l'utilizzo delle coppie minime, riconoscendo le evidenze che derivano da studi randomizzati e controllati della loro efficacia su alcuni bambini. Tuttavia raccomandano di riformularli e definirli come approcci contrastivi, evitando l'implicazione di un'eziologia fonologica e di limitarli a quei bambini che dimostrano stimolabilità. Le implicazioni per la pratica clinica, cioè come questo articolo cambierebbe le decisioni del lunedì mattina. Possono essere sintetizzate 7 implicazioni cliniche. La prima è quella di concepire la trascrizione IPA come una descrizione utile, ma non come il meccanismo, cioè di usarla per organizzare i pattern, evitando però di assumere che un pattern di errore identifichi il deficit sottostante. Una seconda implicazione è valutare il controllo motorio dello speech con compiti che siano rilevanti per lo speech, cioè che mirino ad evidenziare la differenziazione motoria e non solo con screening sulle abilità orali motorie e non verbali. Uno screening non verbale nella norma, infatti, non esclude sfumate limitazioni motorie dello speech. Terza implicazione, aggiungere almeno un ulteriore livello di analisi alla trascrizione fonetica, per esempio l'osservazione visiva o, se possibile, le misurazioni oggettive. Quarta implicazione, passare dalle etichette categoriali dei sottotipi a un profilo dimensionale, documentare i punti di forza e il bisogno di supporto nei domini cognitivo, percettivo-discriminativo, lessicale, della sequenzializzazione e pianificazione e nella differenziazione motoria degli articolatori. Usare questo profilo e non le etichette dei sottotipi per giustificare la selezione dei target, il dosaggio della terapia e in generale le decisioni cliniche per il management del caso. Quinta raccomandazione, implicazione, scegliere i target in base alla prontezza motoria evolutiva e alla stimolabilità e non solo sulla base di supposte età di acquisizione. Per esempio, se i prerequisiti motori per la produzione del suono S, che sono l'indipendenza labiale, l'elevazione dell'apice linguale e la capacità di creare un solco linguale centrale raffinato, se questi prerequisiti non sono presenti, occorre lavorare prima su componenti più precoci che possano rendere il sistema in grado di supportare la produzione di un suono così complesso ed integrato dal punto di vista motorio. Una sesta implicazione è quella di usare la terapia basata sui contrasti in modo strategico, fondamentalmente di riservarla a quei bambini che sono stimolabili, cioè che possono imitare e approssimare i target e interpretare il successo di queste terapie sulla base dell'apprendimento motorio e degli effetti della pratica, e non come prova che la difficoltà fosse di tipo cognitivo-linguistico. L'ultima implicazione è promuovere la formazione. I programmi formativi dovrebbero sviluppare competenze nel logopedista relative allo sviluppo motorio dello speech e nell'uso della strumentazione, perché il campo si sta muovendo rapidamente verso gli approcci di precisione e verso l'implementazione e l'utilizzo di strumenti. E la formazione dei logopedisti dovrebbe consentire ai professionisti di tenere il passo con i tempi.
Noi di LingoScience ringraziamo di cuore la dottoressa Podda per aver realizzato questo episodio e per aver prestato la sua voce per questo episodio. Questo studio è stato infatti riassunto da Irina Podda, Prompt Certified Instructor e logopedista a Genova, e dal dottor Namasivayam Aravind, che è un ricercatore internazionale sul tema del controllo motorio articolatorio. La traduzione a cura di Irina Podda. Voce di Irina Podda e Carolina Zanchi. Editing a cura di Beatrice Franchi. Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast-it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
LingoLab, soluzioni digitali per la logopedia.